Sono le 14:20, entriamo nel vivo di questa nuova puntata di Arraga e lo facciamo anticipando un po' quello di cui tratteremo. E quindi inizialmente ci piacerebbe un po' ripercorrere il tortuoso percorso normativo che ha caratterizzato, come diceva la compagna prima, le cosiddette procedure accelerate di frontiera.
E lo faremo con una vocale bolognese, come dicevo. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento. Ciao,
ciao Giorgia, ciao.
Grazie, grazie per esserci sempre.
E quindi appunto, come dicevo, partiamo da queste procedure accelerate di frontiera e dalla loro prima codificazione giuridica, per poi arrivare appunto alle strutture nate per metterle in atto, e quindi CPRI siciliani e quello chiaramente albanese. E quindi Giorgia, ti chiediamo un po' cosa sono, a partire appunto dalla loro prima codificazione nel decreto Sud e Cutro, cosa sono e cosa prevedono queste procedure accelerate di frontiera?
Allora, io farei una premessa, cioè per capire cosa sono le procedure accelerate di frontiera occorre un attimo dare un quadro di cosa sono le procedure accelerate in generale. Sono procedure che si applicano a richiedenti asilo, quindi a migranti che arrivano in Italia e chiedono protezione internazionale allo Stato italiano e che appartengono a determinate categorie di persone. Tra cui banalmente l'ipotesi di persone che abbiano commesso determinati tipi di reati in Italia, persone provenienti da paesi di origine sicura, e su questo torneremo perché questo un po' è il centro di tutto, persone che hanno eluso i controlli di frontiera, insomma a determinate tipologie di richiedenti asilo si applicano queste procedure accelerate che, a differenza della procedura ordinaria di valutazione della domanda d'asilo, lo dice la parola stessa, sono, come dire, espletate in termini molto ristretti e con garanzie come dire difensive più limitate rispetto alla procedura ordinaria. Basta pensare che in caso di diniego della domanda di protezione internazionale, qualora siamo di fronte a una procedura accelerata, lo straniero si trova costretto a dover fare un ricorso all'autorità giudiziaria in termini molto più ristretti rispetto a quelli ordinari, deve avere dei motivi per poter continuare a stare in Italia, cioè si parla di domanda di sospensione degli effetti del provvedimento. Cosa vuol dire? Che per evitare di essere espulso nelle more che il giudice decida se aveva ragione o no, in buona sostanza, cioè se aveva diritto o no alla protezione internazionale, quindi se il diniego era legittimo o meno, deve spiegare al giudice, presentando un'apposita istanza, che lui ha determinati motivi gravi, che devono essere gravi, eccetera, per poter rimanere in Italia durante la decisione. A queste procedure accelerate, si parla di plurale, adesso io non entrerei nel dettaglio, a seconda delle categorie di persone sono previsti termini diversi, ma quello che a noi interessa, visto che parliamo di procedure accelerate di frontiera, è proprio l'introduzione di questo tipo di procedura accelerata che ha introdotto il decreto Cutro. Ormai ne abbiamo parlato più volte, okay? Il DL20 del 2023, già convertito in legge 50 del 2023, che appunto ha introdotto la procedura accelerata di frontiera. Cosa vuol dire? Che, o nelle zone di transito, che coloro, stiamo parlando sempre di determinate categorie di richiedenti asilo, coloro che sono sottoposti a questa procedura accelerata hanno termini ancora più ristretti, diciamo, per far valere le proprie ragioni, e soprattutto la loro domanda è valutata in frontiera o nelle zone di transito, quindi stiamo parlando di mezza Italia sostanzialmente, cioè non immaginiamoci che sono applicabili solo nel momento in cui uno mette il primo piede e già se mette il secondo va in ordinaria, no, le procedure accelerate, la zona di frontiera e le zone di transito, stiamo parlando praticamente di mezza Italia, adesso senza entrare eccessivamente nel dettaglio. A chi si applica questo tipo di procedura? A chi deriva da proviene da quei famosi, no, che ne stiamo sentendo tanto parlare, da uno dei famosi paesi di origine sicura. Quindi si tratta di procedure che sono connesse strettamente alla nozione di paese d'origine sicuro. Poi tutto il dibattito diciamo giurisprudenziale, no, passa attraverso questa questione, che è quella nodale, cioè come, perché e quando un paese può definirsi sicuro. Perché è tanto interessante questa questione? Perché il decreto Cutro lo ha introdotto parimenti l'ipotesi di trattenimento dei CPR per coloro ai quali è applicabile la procedura accelerata di frontiera. Quindi ai provenienti dai paesi d'origine sicura che presentino domanda di protezione internazionale in frontiera, oltre ad applicarsi questa peculiare forma di procedura accelerata, si applica altresì il trattenimento, appunto, nei centri o negli hotspot per una durata variabile, qualora non, non so se vi ricordate, qualora non abbiano il passaporto o non prestino un'idonea garanzia finanziaria. Quindi stiamo parlando di tutti, perché di fatto nessuno arriva qui con dei soldi e nessuno arriva con il passaporto, quindi quasi nessuno, nel senso che il passaporto come sapete nella maggior parte dei casi o non c'è a monte, cioè nel senso le persone migrano senza passaporto, oppure il passaporto è una delle prime cose che viene, come dire, requisita da dai soggetti che poi trafficano i migranti. Quindi è raro trovare un migrante che entra irregolarmente che abbia il passaporto. Questa è la procedura accelerata di frontiera, ok? Che quindi implica in sé un fortissimo rischio di trattenimento, cioè il fatto di, lo sappiamo, di detenzione sostanzialmente.
Certo, infatti, non so, volevi aggiungere qualcosa a riguardo?
No, io volevo, ma seguo poi il vostro flusso, non è che spiegare il concetto di paese d'origine sicuro, se può essere
certo, utile. Certo. Poi peraltro noi lo rilancio, già che appunto ne stai parlando, secondo me assolutamente ti lascio la parola, però ci tengo anche a rilanciare che ne avevamo già parlato ad Arraga qualche tempo fa in un podcast che potete trovare, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, sia sul sito di Radio Blackout alla sezione di Arraga, che sul blog nocprtorino.noblogs.org, e si chiama Sul concetto di paese sicuro. Però nel frattempo ti lascio la palla, perché mi sembra abbastanza centrale, ecco, uno dei pilastri sui quali, appunto, come dicevi giustamente, poggiano le procedure accelerate di frontiere, quindi l'accesso delle persone a tali procedure, nonché la loro reclusione nei CPRI.
Sì, nel senso che, allora, il concetto di paese d'origine sicuro è sempre stato previsto dal diritto dell'Unione Europea. Diciamo che il problema è che l'Italia ne fa un'applicazione un po' tutta sua. Diciamo che secondo la normativa europea uno Stato terzo può ritenersi sicuro solo se in via generale nel paese non sussistono atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano degradante, né pericolo a causa di una violenza discriminata. Cioè sostanzialmente si dovrebbe verificare che l'ordinamento interno sia un ordinamento democratico in cui ci sia una situazione politica generale relativamente stabile. Qual è sostanzialmente il problema? Che l'Italia prevede attraverso uno strumento che è quello del decreto, perché l'elenco dei paesi di origine sicuro viene adottato con decreto del Ministero degli Affari Esteri in accordo con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, viene assunto appunto tramite un decreto che aggiorna periodicamente la lista dei paesi di origine sicuri. Non è chiaro la modalità seguita, cioè qual è l'iter logico che fa come dire giungere alla conclusione che un paese d'origine sia sicuro, ma quello che più in realtà ha messo in crisi poi il governo, come vedremo, è proprio il fatto che l'Italia volutamente considera sicuri dei paesi prevedendo delle specifiche eccezioni, cioè con riguardo a determinate parti di territorio piuttosto che categorie di persone. Faccio un esempio, non so se l'avevamo già fatto, se mi sto ripetendo scusatemi, ma è che è una questione importante secondo me da comprendere, perché poi tutto il dibattito tra corti, tra corte di Cassazione e le corti nostre interne e corte di giustizia dell'Unione Europea ruota intorno a questo. Faccio un esempio, ad esempio il Perù è stato fatto rientrare, poi tolto, vedremo perché, nell'elenco dei paesi di origine sicuro, che è un paese che ultimamente ha in realtà dei gravi agiti interni di violenza generalizzata, ci sono molti cittadini in fuga dal Perù che vengono in Italia ormai da un trend dell'ultimo biennio. L'Italia lo ha inserito in questo elenco prevedendo espressamente però che è sicuro ad eccezione che per determinate categorie di persone, come le persone affette da HIV o provenienti da determinate zone del Perù. Perché vi dico tutto questo? Perché è chiaro che più la categoria dei paesi di origine sicura si espande, cioè più l'elenco si allarga di nuovi stati, più è possibile che le procedure accelerate di frontiera trovino applicazione.
Certo, poi insomma mi verrebbe anche da dire che è un po' l'analisi che abbiamo provato a fare nel tempo a questi microfoni su questa questione dei paesi sicuri, che tu giustamente dicevi che a livello giuridico non ben si comprende quali siano, diciamo, i termini che facciano sì che un paese diventi sicuro, ma quello che sembra abbastanza insomma palpabile ed evidente è che un paese, cioè se si pensa per esempio all'Egitto, no? un paese con il quale l'Unione Europea, l'Italia attraverso il piano Mattei hanno stipulato un accordo meno di un anno fa, un accordo che prevede un'iniezione di 8 miliardi, quasi 8 miliardi di euro al paese. Al governo egiziano, cioè alla fine quello che sembra farlo determinare come un paese sicuro è quanta collaborazione mette in campo con l'Unione Europea in vista di appunto controllare, da una parte un po' controllare le frontiere per i flussi migratori, sicuramente per il caso dell'Egitto controllare i canali commerciali, pensiamo a Suez, un accordo che peraltro arriva in un momento di crisi di tutta quella zona là, quindi il valico di Rafah che è alla frontiera con il Sinai e quindi con l'Egitto, con gli Houthi che insomma che speronavano navi e tuttora speronano navi israeliane o NATO, quindi in una cornice di questo tipo iniezione di denaro a un paese che viene fatta passare come il supporto per rafforzare l'economia interna, che però insomma con la prospettiva di appunto renderlo un paese sicuro in quanto controllore e vigilante delle frontiere, o una altro esempio che mi viene in mente è questo allargamento giuridico della sicurezza della Turchia, un paese che è da sempre collaboratore dell'Italia, che viene considerato un paese sicuro viene sostanzialmente, dal momento in cui occupa dei territori in Siria, viene sostanzialmente allargato per osmosi la sicurezza di quelle zone della Siria nelle quali si possono rimpatriare, questo ancora prima di tutta la bagarre, di tutto quello che è accaduto in Siria ad ultimo, e diciamo le sbandierate, cioè la volontà più che sbandierata, la volontà effettiva da parte dell'Unione Europea di rimpatriare da ora in poi sempre più in massa i siriani. Già da prima vediamo che quei territori che venivano occupati dalla Turchia e che sono occupati tuttora dalla Turchia venivano definiti appunto per osmosi dei territori sicuri dove poter rimpatriare le persone. Quindi insomma mi sembra che questo aspetto sia abbastanza importante da sottolineare. E, io poi vorrei cercare un po', appunto, per ritornare a quello di cui volevamo provare di parlare oggi, a una minima di linea cronologica di quello che è avvenuto dopo appunto la codificazione giuridica delle procedure accelerate di frontiera con il decreto Cutro, di cui appunto procedure di cui ci hai parlato fino a poco fa. Appunto, quindi viene, dopo la codificazione giuridica tramite Cutro, viene dato come ricordiamo questo via libera per l'apertura da parte del governo per l'apertura di quello che sarà il primo dispositivo detentivo detto CPRI legato a quindi che funziona a procedura accelerata di frontiera, e questo avviene a Modica Pozzallo, quindi l'apertura di un primo centro di sperimentazione di queste pratiche. Questo avviene attorno al settembre del 2023 e nello stesso periodo ricorderemo che viene stipulato, si inizia insomma la stipula dell'accordo di memoria coloniale fra Rama e Meloni per la costruzione in Albania di un hotspot a Shëngjin e di un CPRI a Gjader, che saranno sotto giurisdizione italiana. E anche per questo vi rimandiamo a un hotspot sempre su nocprtorino.noblogs.org, ma anche sul sito della radio, a diversi podcast insomma che ragionano un po' attorno appunto ai rapporti di servilismo e devozione di Rama alla storia coloniale italiana in Albania e appunto a come questi rapporti di servilismo e devozione si siano resi manifesti con l'accordo Italia-Albania. Ma nel frattempo, insomma, in cui avviene tutto ciò, in cui viene aperto il CPR di Modica, il CPRI di Modica Pozzallo, vengono stipulati gli accordi con Rama, si iniziano ad avere le prime avvisaglie, se ricorderete, che tali procedure e dispositivi detentivi non stanno giuridicamente in piedi. Infatti nell'ottobre del 2023 la giudice apostolico del Tribunale di Catania, la cosiddetta toga rossa, che fece tanto scalpore già nel 2018 quando si posizionò contro il blocco dello sbarco di 150 persone ad opera di quella scima di Salvini, non convalida per ben due volte le detenzioni nei CPRI di Modica Pozzallo. Peraltro è questa la fase in cui inizia il teatrino mediatico, la campagna mediatica dell'esecutivo del governo contro la magistratura, ridando vita a quella cinematografica bagarre di berlusconiana memoria sulle toghe rosse. L'apostolico quindi prima e una serie di altri togati poi rilevano vari profili di incostituzionalità delle procedure accelerate. Sicuramente lo ricorderete, forse, che in questa prima fase, quello di cui parlavi anche tu Giorgia prima, in questa prima fase fu la questione della fidejussione finanziaria, ossia la cauzione di quasi 5.000 euro che chi veniva fermato in frontiera mediterranea doveva pagare per evitare la detenzione a procedura accelerata, o in parole povere il sequestro col riscatto che misero in campo. Ma questo è solo un aspetto, difatti appunto l'altro aspetto è proprio l'altro pilastro di cui ci parlavi, ossia la questione dei paesi sicuri. Ma nonostante la fallimentarità di sti CPRI delle sperimentazioni della sperimentazione a Modica Pozzallo, evidentemente che stava evidentemente andando male, iniziano i lavori dei due centri albanesi, e nel frattempo il governo tenta un ulteriore passaggio per vedere di risolvere un po' sto fatto delle non convalide, delle reclusioni ormai relegato, non si capisce bene se per solo per narrazione mediatica o proprio per idiozia, relegato alla rigidità dei togati comunisti. Insomma, tale ulteriore passaggio che fanno per cercare di risolvere un po' questa questione è quello di aprire un secondo CPRI di sperimentazione, anche questo, quindi sempre in colonia penale in suolo italiano, ossia in Sicilia, e nello specifico a Porto Empedocle, questo nell'agosto del 2024. In questo caso è il Tribunale di Palermo quello competente territorialmente, quindi non più quello di Catania dove si trovava l'apostolico. Quindi il tentativo che fanno è quello di vedere se, cambiando tribunale, quindi giudici, se ne trova qualcuno a cui piace, come al governo, interpretare fantasiosamente i profili di costituzionalità. E in prima battuta ci riescono, infatti a poco più di una settimana dall'apertura del CPRI di Porto Empedocle viene convalidata una detenzione, ma che assume prettamente una forma simbolica, perché, pensate un po', è l'unica convalida che la storia delle procedure accelerate di frontiera applicate appunto attraverso i CPRI è l'unica convalida che queste procedure hanno visto dalla loro codificazione ad oggi.
Per poi arrivare all'apertura dell'hotspot e del CPRI in Albania della prima metà di ottobre dell'anno passato. Ricordiamo brevemente, poi Giorgia ci aiuterai tu un po' a ricostruire appunto la difficile strada normativa che ha coinvolto l'hotspot e il CPRI di Jadin e di Shëngjin in Albania, per capire un po' insomma quello che sta succedendo e che succede. Però brevemente volevamo ricostruire un po' la cronologia degli eventi, ossia quindi il 16 di ottobre aprono l'hotspot e il CPRI, e pochi giorni dopo vengono trasferite il primo gruppo di persone, composto da 16 persone di origine egiziana e bengalese, e subito dopo 4 di loro vengono immediatamente riportati in Italia perché non rientravano nei requisiti previsti dal raccordo Rama-Meloni e quindi avevano profili vulnerabili. Si trattava di 2 minori e di 2 persone considerate appunto vulnerabili. Ne rimangono 12. Il Tribunale di Roma dichiara l'illegittimità del trattamento di questi 12, che tornano quindi in Italia. Subito dopo, il 7 novembre, si ritenta un altro trasferimento da Lampedusa, inizialmente di 8 persone, però anche stavolta il Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento dei richiedenti asilo, per poi arrivare appunto alla vicenda del mese scorso, del 28 gennaio, in cui la motovedetta Cassiopea della Marina Militare Italiana giunge al porto di Shëngjin con 49 persone, però anche qui non viene convalidato il loro trattenimento. Ora insomma immagino che tu ci aiuterai meglio a capire un po' quanto succede. processo e anche le varie pronunciazioni della Corte di Giustizia Europea, della Corte di Cassazione, eccetera. Quindi ti lascio la parola e, insomma, per chiarificare un po' questa confusione normativa.
Allora, diciamo che il governo nell'adozione di questo protocollo, mi riferisco al protocollo con l'Albania, non ha tenuto conto di, come dire, di una pietra che gli stava per arrivare addosso, cioè la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che andava a sindacare proprio il trattamento che l'Italia fa, cioè che l'Italia prevede a livello normativo in relazione ai paesi d'origine sicure, quindi alle procedure accelerate di frontiera. Posto che ci sono comunque dei problemi, cioè anche ponendo che il meccanismo funzionasse e possa funzionare, il governo non ha tenuto conto di principi base come la difficoltà proprio a livello di diritto internazionale di considerare come parte integrante del proprio territorio, quindi sottoposto a giurisdizione italiana, un pezzo di terra, dei centri che si trovano in Albania, e questo è un primo problema fondamentale. Il secondo problema è che non ha fatto i conti evidentemente il governo, come sollecitavi giustamente tu parlando di persone minori e vulnerabili, con le difficoltà pratiche di recuperare in mare diciamo così delle persone e classificarle automaticamente come persone da destinare ai centri albanesi. Questo è sbagliato perché a monte, per legge, ma per quello che poi appunto prevedono le norme fatte dallo stesso governo, ecco, o perlomeno già previste in precedenza e non modificate da questo governo, ovvero sia che nessuna procedura accelerata, quindi tantomeno quella di frontiera, può essere applicata alle persone vulnerabili. Come si fa a capire se una persona è vulnerabile? Cioè, le vulnerabilità possono essere tante. Tu giustamente dicevi minori, ecco, la minorità non è di facile accertamento, è incompatibile accertare la maggiore o la minore età su una nave, decidere in quel momento se andare in Italia o in Albania. Pensiamo a vulnerabilità mediche che hanno bisogno di un previo accertamento, o sono anche vulnerabilità non immediatamente visibili come quelle derivanti da traumi, l'aver subito determinati traumi per essere stata vittima di tratto, sfruttamento, è una categoria di vulnerabilità tale per cui è illegittima qualsiasi applicazione di procedure accelerate. Quindi il governo non ha considerato aspetti molto basici in realtà, cioè l'accertamento della vulnerabilità richiede una valutazione che non può essere fatta immediatamente, quindi non deve stupire se là in Albania sono arrivati dei minori. Non è stato un errore, cioè nel senso che è un errore, ma è un errore che ci si aspetta, voglio dire, non deve meravigliare questo, perché appunto non è umanamente possibile pensare che un progetto di questo tipo possa effettivamente avere un'applicazione che sia conforme al progetto stesso, perché non è possibile individuare prima le persone vulnerabili o no. Quindi è chiaro che se una persona viene portata in uno dei due centri in Albania, è normale che al 90% dei casi succeda che viene scoperta una vulnerabilità e che poi venga riportata in Italia. Si tratta di un'operazione che è assolutamente inutile, come evidente. Ma come dicevo prima, quello che non ha considerato il governo, ha avuto anche un po' di sfortuna, devo dire, in questo, è che proprio nei giorni in cui il Tribunale di Roma si doveva trovare a decidere se convalidare o no il trattenimento nei centri albanesi, sia stata pubblicata questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quella del 4 ottobre 2024, sempre su rinvio pregiudiziale delle corti interne, che appunto evidenziato come la normativa dei paesi di origine sicure prevista dall'Italia sia totalmente da rivedere, perché non conforme ai principi dell'Unione Europea e quindi di conseguenza ai principi anche nostri costituzionali, perché passa tutto poi da lì. Quindi è chiaro che a fronte di una sentenza di questo tenore, le corti si siano trovate, il Tribunale di Roma si sia trovato, la giurisprudenza interna si sia trovata a non convalidare il trattenimento nei centri albanesi, proprio perché contrasta con il diritto dell'Unione Europea. A me fa molto ridere quando si parla di toghe rosse su questo, perché cioè non c'entra proprio nulla, nel senso che di fronte a una violazione che la Corte Europea manifesta in maniera così esplicita, una violazione del diritto dell'Unione Europea stesso, cioè qualsiasi giudice si deve fermare e non convalidare. Quindi cosa ha fatto il governo dopo queste prima mazzate, come avete detto voi, che le avete elencate molto meglio di me, prima, seconda e terza mazzata?
Però fra la seconda e la terza, appunto, cambia qualcosa, perché la Cassazione.
Sì, certo. Però ancor prima il governo tenta di adottare un decreto legge, che è il 158 del 2024, che cerca di apporre dei correttivi, diciamo così. Cerca di adeguare in modo un po' raffazzonato la normativa interna, quindi questi decreti sui paesi d'origine sicura, un po' ai diktat della Corte di Giustizia. Lo fa in maniera un po', a mio avviso, sconclusionata, nel senso che va a incidere, come forse ci eravamo già detti, sull'elenco dei paesi d'origine sicura, e soprattutto va a chiarire che la lista verrà adottata con atto avente forza di legge, come se bastasse adottare un elenco di paesi sicuri sulla base di una legge anziché un decreto. Cioè comunque anche la legge deve adeguarsi, come tutti sappiamo, ai principi del primato dell'Unione Europea, quindi non erano correttivi adeguati, tant'è che cosa fa il governo? Decide, sapendo che non si arrivava, questo decreto non avrebbe visto una conversione in legge, si arriva a non convertire in legge questo decreto e a trasfondere le disposizioni più importanti in quello che è il cosiddetto decreto flussi, che dovrebbe regolare i flussi di ingresso regolari, cioè il decreto flussi viene adottato ogni anno sostanzialmente, e dovrebbe regolare gli ingressi dei lavoratori stagionali o non stagionali stranieri in Italia, ma che in questo caso teneva un ampio, diciamo, novero di disposizioni dedicate ai richiedenti protezione internazionale, e quindi volti a, come dire, rinfocillare il protocollo Italia-Albania. Certo. È stato introdotto con questo decreto. No, scusami.
Volevo giusto una conferma di questa vicenda. Cioè, praticamente con il decreto flussi la competenza per la convalida o meno dei trattenimenti passa dalla competenza dei tribunali
della sezione
civili di Roma alla Corte d'Appello, e questa terza vicenda del 28 gennaio, in cui comunque non viene convalidato il trattenimento, è ad opera della Corte d'Appello, giusto?
Esatto. Assolutamente, lì volevo arrivare. Col decreto flussi si adotta quello che viene definito emendamento MASC, così l'ho visto definito da alcuni giornali. E, mi ha fatto molto ridere, mi è rimasto impresso.
Da brividi, veramente.
E effettivamente è così, cioè nel senso, pensando che questi mostri di sezioni specializzate, no, istituite dal decreto Minniti nel 2018, le famose sezioni specializzate in migrazione, temendo che siano composte esclusivamente da mostri a tre teste di toghe rosse, si è pensato bene che potesse servire a qualcosa, diciamo, spostare la competenza in materia di decidere la convalida o meno del trattenimento dei richiedenti asilo in procedura accelerata di frontiera alla Corte d'Appello, in questo caso di Roma. E chiaramente, cioè, i magistrati hanno la stessa formazione, non so come si è potuto pensare che cambiato il giudice cambiasse un po' quello che era il tipo di decisione, che di fatto è rimasto poi lo stesso, cioè nel senso che le motivazioni che adotta la Corte d'Appello in quest'ultima decisione, che è sovrapponibile a quelle di cui parliamo, riguardo in questo caso, se non ricordo male, 43 cittadini del Bangladesh e dell'Egitto, non mi vorrei sbagliare. E anche lì cosa fa la Corte d'Appello? Nuovamente rinvia la questione, anche se forse non ce n'era bisogno, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, e sospende in ogni caso il trattenimento di questi altri 43 richiedenti asilo per le stesse ragioni, sostanzialmente.
Eh sì, ma in questo caso potremmo dire, si dice di solito, sbagliare insegna, invece sbagliando si impara, invece il governo sbagliando non impara, perché il tentativo di passare da un tribunale a un altro l'aveva già fatto in Sicilia con le procedure accelerate in frontiera, passando dal tribunale di Catania a quello di Palermo, con appunto l'apertura dopo Modica Pozzallo anche del CPRI a Porto Empedocle, come si diceva prima. Non è cambiato comunque niente, ma il governo ci riprova, ma sì, dai, insomma, tanto evidentemente non c'è molto altro, cioè è un pilastro abbastanza importante questa questione della gestione delle migrazioni, quindi ci prova in ogni modo possibile, nonostante insomma i tentativi siano sempre più fallimentari. Ma peraltro c'è anche quest'altro passaggio, oltre appunto al passaggio da la sezione immigrazione del Tribunale Romano, che avrebbe dovuto appunto, che in prima battuta analizzare le domande di asilo, comunque più che altro le convalide di detenzione nel CPRI albanese, il passaggio quindi da quella corte a quella di appello. Nel frattempo, appunto, dopo la seconda non convalida della detenzione in Albania, viene fatto ricorso in Cassazione dai giudici della sezione immigrazione del Tribunale Romano, viene fatto ricorso in Cassazione per chiedere un chiarimento rispetto a questa questione dei paesi sicuri, di cui peraltro si parlava anche prima. E questa Cassazione, appunto, mi chiedevo, Giorgia, se hai voglia di raccontarci un po' che cosa dice, perché ricordiamo forse bene quanto un paio di mesi fa, la sentenza della Cassazione arriva il 4 di dicembre del 2024, il trionfalismo direi piuttosto oscurantista del governo rispetto a questa sentenza, che insomma viene sbandierata dall'esecutivo come tutta a favore dell'azione governativa, e invece insomma non sembra che sia proprio così.
No, assolutamente, la sentenza è precedente alla decisione della Corte d'Appello, quella di cui parlavamo prima, ma non riguarda ipotesi di trattenimento, è connessa, ma riguarda sostanzialmente è stato incardinato in un procedimento di merito, cioè di riconoscimento meno della protezione internazionale. Qual è quello che dispiace? Come dicevi tu, questa sentenza, che è effettivamente complessa, è stata strumentalizzata dal governo a proprio favore. In realtà la sentenza dà poi spalla anche alla Corte d'Appello dopo, ma anche ai tribunali, seguendo il filone in realtà dei giudici di merito di Roma di prima, per ribadire nuovamente, in conformità poi a quello che aveva già statuito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, relativamente al fatto che i giudici, contrariamente a quanto sostiene il governo, la magistratura ha il dovere di entrare nel merito e valutare se un paese, sia pur classificato come sicuro dal governo, sia o meno effettivamente sicuro in generale e per la persona. Questo principio in realtà è molto importante, perché prima si sosteneva, il governo sosteneva appunto, che la magistratura non avesse voce in capitolo, cioè nel momento in cui un paese viene classificato come sicuro, la magistratura quello deve adeguarsi al massimo, il suo, come dire, il suo potere e dovere concerne il verificare che quel paese sia sicuro per quella persona specifica. Questa pronuncia in realtà va oltre e dice in buona sostanza che non solo il giudice ha il dovere e potere di verificare questo, cioè che quel paese, sebbene sicuro, sia sicuro per quella persona specifica, ma anche valutare a monte se la classificazione come paese d'origine sicura sia effettivamente conforme alla realtà dei fatti, perché permane sulla magistratura in materia di protezione internazionale, in materia di asilo politico, a differenza di tutte le altre materie, un dovere di cooperazione istruttoria, cioè non è la parte che deve portare in giudizio, o meglio lo deve fare, ma non si esaurisce in quello, in un onere di allegazione, no? Il giudice stesso che deve valutare in modo neutro se sussistono o meno i presupposti per classificare un paese come sicuro, se sussistono o meno i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, a prescindere da quello che il ricorrente porta in giudizio, quindi o il trattenuto porta in giudizio. Quindi e questo lo fa valutando le COI, cioè le informazioni sui paesi d'origine, con un lavoro che è autonomo e che è istruttorio, si chiama appunto di cooperazione istruttoria. Sulla base di questo principio è chiaro che la Corte di Cassazione non va affatto ad affermare a dare man forte al governo, tutt'altro. Io non ci vedo assolutamente questo, tant'è che poi la Corte d'Appello dopo è anche più sciolta nel non convalidare il trattenimento. Cos'altro dice di interessante la Corte di Cassazione, che è molto interessante a livello giuridico, che non, sostanzialmente quello che dice implicitamente è che non c'è bisogno di fare tutti questi rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per vedere se una norma interna, in questo caso il decreto Paesi Sicuri, o la normativa in materia procedura accelerata di frontiera sia conforme o meno al diritto dell'Unione. Il giudice, una volta che valuta, questo dice la Corte di Cassazione, che il giudice interno che è contrario al diritto dell'Unione deve disapplicare la norma interna senza necessità di andare davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi in realtà io non la vedo come una
tutto meno che a favore del governo, ecco,
poi,
come dire.
Poi chiaro, ribadisco, è una sentenza complicata, poi anche lì l'errore che fa la Corte di Cassazione quando poi insomma va a spiegare il contenuto della sentenza per sommi capi, non va a sviscerare tutto quello che è il ragionamento, allora se ne possono trarre conclusioni anche sbagliate rispetto a quello che c'è realmente scritto nella parte delle motivazioni della sentenza.
Certo. Beh, insomma.
Di fatto questi centri albanesi rimarranno bloccati.
Sì, rimarranno bloccati. Sì, cioè non riesco a ipotizzare come possa esserci un modo per farli funzionare.
Bene, non è così.
Poi non lo so, tutto può succedere, per carità, però sì, è difficile immaginare come possano funzionare, al di là di cioè un dispendio di soldi pubblici per altre enormi, parlando alla pancia di chi non gli interessa niente della vita di queste persone, già quello, no, è un dato, cioè voglio dire, sono risorse economiche che se fossero state investite diversamente avrebbero portato più frutti anche nel perseguire gli stessi interessi del governo, che sono evidentemente quelli di alimentare l'irregolarità delle persone sul territorio e di destinarli a circuiti, a percorsi non regolari di soggiorno, con tutte le difficoltà in cui poi si può incorrere. Da una parte mi viene da dire meno male che vengono adottate misure così inefficaci e che non venga raggiunto quello che è lo scopo, perché evitare che ci siano quelli che vengono percepiti come quella che viene percepita come emergenza migranti, emergenza lo sappiamo non si tratta, basterebbe investire le risorse diversamente, banalmente aumentando il personale destinato a valutare le domande di asilo, cioè anziché inventarsi queste procedure accelerate di frontiera o meno, basterebbe che la procedura ordinaria fosse espletata nei tempi previsti dalla legge, perché la legge prevede dei termini ristretti in realtà di valutazione della domanda di asilo, ma le risorse destinate a questo lavoro sono talmente poche che di fatto i richiedenti asilo aspettano 2 anni prima che la loro domanda di asilo venga valutata, altri 3 anni se poi ricevono un rigetto e decidono di fare ricorso all'autorità giudiziaria. Quindi cioè non è che ci vorrebbe molto, anziché inventarsi tutti questi meccanismi destinati a fallire perché anticostituzionali, basterebbe rendere operative le norme vigenti. Quindi viene da pensare che forse l'intento non sia quello, no, di dare certezza al soggiorno giuridico delle persone in Italia, ma che siano altri.
Beh, certo, mi sembra abbastanza chiaro che appunto queste procedure kafkiane di una burocrazia, cioè con dei tempi lunghissimi, che peraltro c'è da tenere a mente, secondo me questo è un elemento abbastanza importante, che appunto nonostante queste procedure non siano, cioè queste procedure accelerate non stanno vedendo una loro possibile applicazione effettiva. Comunque, come dicevi giustamente tu, il concetto di paese sicuro sulle quali poggiano è un concetto che esiste già da prima ed è un elemento che comunque ha un peso all'interno della valutazione, cioè durante la valutazione sulla richiesta di asilo in procedura ordinaria. E infatti molto probabilmente le persone che vengono rispedite indietro dall'Albania o che non vengono convalidate appunto nei CPRI siciliani sono persone che accedono alla procedura ordinaria e che comunque probabilmente vedranno molto molto probabilmente rigettata la loro richiesta di asilo, proprio perché provenienti da un paese sicuro. Si pensi ai tunisini, le persone tunisine sono persone certo che vengono recluse nei CPR e che partono, cioè che vengono deportate in massa dai CPR proprio perché sono provenienti da un paese che viene definito come un paese terzo sicuro, anche questo attraverso appunto la fidelizzazione in questo caso di Al-Sisi, di Sayed e quindi del governo tunisino. Ma appunto, quindi questo
anche, scusami,
figurati.
se ti interrompo, ma pensiamo anche a persone provenienti da paesi non classificati come sicuri. Banalmente penso ai cittadini pakistani. I richiedenti asilo provenienti dal Pakistan vanno incontro a un 99% di, adesso prendetelo con le pinze perché non è un dato ufficiale, ma mi baso sulla mia esperienza, al 99% di rigetti in fase amministrativa davanti alle commissioni territoriali, per cui è chiaro che, figuriamoci, quelli che provengono dal paese d'origine sicura, a meno che non abbiano una storia comprovata da documentazione, mi è capitato di vedere cittadini albanesi che ricevono lo status di rifugiato,
certo,
paradossalmente questa cosa che, e poi lì ci facciamo i centri, però ecco, immaginiamoci tutti quelli provenienti dai paesi d'origine sicura vanno incontro a rigetti in fase amministrativa con un dispendio, perché la gente non è che poi rinuncia dove va, non è che evapora se ricevono un rigetto, qui rimangono e giustamente provano a far valere le proprie ragioni nell'unica sede in cui possono, cioè in giudizio, e con un allungamento dei tempi e quindi della loro situazione precaria come richiedenti asilo, perché si è più precari chiaramente. Si parla di un totale di 4, 5, 6 anni.
Certo.
Cosa fai dopo che una persona è qua da 4, 5, 6 anni? Lo rimandi indietro?
Ma no, cioè, secondo me su questo aspetto c'è, anche per ricollegarmi in chiusura di trasmissione, ricollegarmi anche a quello che dicevi prima rispetto a appunto quali siano gli effettivi scopi del perché appunto le risorse vengono investite in un senso repressivo, disciplinante e punitivo piuttosto che in un senso di, come dire, sburocratizzazione, semplificazione e velocizzazione delle procedure già esistenti, quelle ordinarie. È evidente che, cioè, per come è costruita, come sono costruite le procedure, la gestione dei flussi migratori, è evidente che tenere una serie di persone all'interno di un limbo nel quale le proprie domande di asilo sono facilmente rigettabili, di difficile accesso sia materialmente, perché si pensi anche qua a Torino adesso negli ultimi giorni, tu non so Giorgia se lo sai, comunque è ordine del giorno di tutti gli uffici immigrazione in tutta Italia, le file infinite di persone che aspettano facendo le code di notte, dormendo di notte per cercare di riuscire ad entrare in una ulteriore fila di ulteriore attesa per poter lasciare le impronte e chiedere l'asilo oppure rinnovare il proprio permesso. Cioè, è evidente che una struttura di questo tipo è atta sicuramente a umiliare una categoria di persone, che è la categoria che è stata definita, insomma, da un compagno palestinese che vive in Germania come la classe dei deportabili, e dall'altra parte anche chiaramente tenere questo bacino in una posizione di clandestinità è utile in un'ottica di sfruttamento di quelle risorse, cioè di quelle risorse umane all'interno del lavoro nero, del bracciantato nei campi sottopagato, della logistica, oppure appunto all'interno, la loro monetizzazione all'interno dei CPR o come moneta di scambio che valida in qualche modo gli accordi bilaterali con gli stati del Nord Africa. Quindi questo mi sembra un po' importante, anche perché appunto qua ci teniamo sempre a ricordare quanto la macchina delle espulsioni sia composta da tantissimi pezzettini che non sono a compartimenti stagni, non sono separati ma che funzionano insieme. Quindi se le procedure accelerate di frontiera e i centri albanesi, quelli siciliani nuovi, non funzionano, questo non vuol dire che siano, come dire, racchiusi all'interno di una loro bolla e che non comunicano con il resto. Questo, insomma, mi sembra abbastanza fondamentale da riportare.